Si trova nell'oasi di Bahariya, più o meno a 400 chilometri sud-ovest dal Cairo, nel mezzo del deserto.
Da quanto tempo, siete al lavoro su questo sito?
Abbiamo cominciato gli scavi in 2009, abbiamo continuato poi in 2013 con una pausa dovuta agli eventi politici, come si può immaginare. Poi, visto che ci sono stati attentati terroristi nel deserto occidentale, cominciando dal 2013, gli scavi sono stati interditi, proibiti nel deserto occidentale per tutte le equip, internazionali, insomma. Quindi siamo stati la prima equipe che ha ottenuto dei permessi di lavoro archeologico nel deserto occidentale questi ultimi 7 anni.
Ecco dunque un percorso abbastanza articolato, quindi che vi ha portato poi ad un risultato molto significativo. Parlate di del rinvenimento del monastero, forse il più antico monastero del monachesimo d'Egitto.
Dell'Egitto e forse non solo dell'Egitto, c'è cioè in questo momento, però bisogna essere attenti. Noi parliamo del monastero, come dire, il più anziano dal punto di vista di quello che rimane, come dire, che esiste ancora archeologicamente. Cioè parliamo di, come dire, di siti archeologici che sono ancora esistenti. Poi questi risultati sono nuovi, certo, però erano abbastanza chiari già in 2013 quando, come dire, le prime datazioni radiocarbone sono state ottenute.
Professor Victor Ghica, ecco esattamente come si articola il complesso che avete trovato.
Quindi questo monastero è un monastero di tipo idioritmico, non è un monastero di tipo cenobitico, e questo corrisponde a un modello di vita monastica anziano. Questo monastero quindi è formato dai 6 settori, quindi 6 ermitaggi, possiamo chiamarli così, manciubia, li chiamano in arabo. E quindi in dicembre scorso abbiamo scavato interamente due di questi ermitaggi. Uno di cui contiene 19 stanze, 19 spazi.
Parlava prima di sondaggi, esami e datazione anche a radiocarbonio che vi hanno consentito di identificare l'epoca di riferimento di questo complesso.
Assolutamente. Come dire, gli elementi che ci consentono di, come dire, di parlare del IV secolo sono senz'altro le datazioni al radiocarbone, però anche la numismatica, la ceramica, insomma gli oggetti di vetro e così via. Poi anche gli elementi testuali, perché abbiamo scoperto una grande quantità di dipinti, di iscrizioni sui muri di parecchie stanze in uno di questi ermitaggi.
Oggetti, dipinti, testi in condizioni buone?
In condizioni eccezionali, cioè, guardi, questi due ermitaggi che abbiamo scavato interamente in dicembre scorso sono conservati fino al livello del tetto, cioè quando uno pensa che si tratta di 15 secoli, è abbastanza impressionante, una cosa che, come dire, non ha paralleli.
Ecco, il buono stato di conservazione dipende dalle condizioni del deserto. Da che cosa dipende?
La sabbia è l'strumento archeologico numero 1 in Egitto. Sono delle condizioni climatiche che sono assolutamente eccezionali, l'aridità del deserto, la mancanza di, come dire,
Umidità?
di piogge e così via, ciò che non è più il caso oggi, cioè oggi abbiamo 2 o 3 piogge all'anno in Bahariya, però non è mai stato il caso per tanti secoli.
Queste iscrizioni, questi dipinti di cui parlava, sono adesso oggetto di studio, cioè dovranno essere
Sì,
studiati?
la nostra equipe, sto dirigendo un progetto di ricerca europeo, stiamo preparando un volume, infatti, una monografia su questo scavo.
Professor Victor Ghica, immaginavate di trovare qualcosa di così importante?
non so come rispondere a questa domanda, cioè sapevamo quello che scaviamo, però lo stato di conservazione di questi settori che abbiamo scavato, no, questa è stata una sorpresa.
Che cosa dice questo rinvenimento, questa scoperta rispetto alla storia del monachesimo e quindi anche alla storia della Chiesa in Egitto?
Ci spinge a riconsiderare, come dire, la versione ufficiale, se vuole, costruita, insomma, dagli autori ecclesiastici, cioè dai primi cronografi del monachesimo. Cioè abbiamo qui in Bahria un monastero che non si trova sulla carta del monachesimo primitivo. Siamo al di là dei limiti di quello che gli autori del IV e V secolo hanno voluto mostrarci di questo monachesimo.
Quindi dice anche qualcosa sullo stile di vita dei monaci dell'epoca?
Ci permette di immaginare assolutamente il modo di vita, certamente. Cioè abbiamo trovato, come dire, i piatti di cucina in posto. Quindi sì, è un po', come dire, per utilizzare un'immagine, un po' una fotografia della vita dell'ultima fase di occupazione di questo monastero. Non siamo esattamente in un modello cenobitico, non siamo in quel tipo di modello di un'unica comunità vivendo in un unico complesso in una costruzione unica. Si tratta di 6 ermitaggi separati, 5 dai quali sono stati abitati, sono stati occupati certamente da monaci che funzionavano insieme, però in modo indipendente, proprio quello che chiamiamo questo modo di vita idioritmico, nel senso in cui ognuno di questi ermitaggi formava, possiamo chiamarli così, un piccolo monastero. Mm-hmm. Però senz'altro questi monaci si incontravano fra di loro, cioè questi ermitaggi sono a più o meno 100 metri uno dall'altro. L'apice della vita monastica su questo sito si trova nel V secolo e poi il sito è abbandonato a un certo punto nel VI secolo, da quello che capiamo in questo momento.
Certo, si aprono nuove prospettive per lo studio del monachesimo delle origini.
Pensiamo di sì, soprattutto.
Le operazioni di scavo sono state particolarmente complicate, complesse?
La parte amministrativa è stata incredibilmente complessa, sul campo anche, perché c'è la più parte della nostra equipe non ha potuto recarsi, cioè non ha potuto venire in Egitto a causa del Covid, a causa delle restrizioni, a causa della malattia. Certo, non è facile.
Faccio un piccolo salto indietro. La lingua, certo. Il linguaggio dei testi è il greco?
Sì, tutto è in greco.
Professor Ghica, a livello emotivo, che cosa vuol dire entrare a contatto con scoperte di questo tipo?
Questa è una domanda un po' difficile. Non vorrei dire che uno si abitui all'eccezionale, però si tratta anche un po' di quello, cioè essendo in contatto con questi contesti archeologici ogni giorno per un certo periodo, però uno è sempre in uno stato di sorpresa.